Io sono Tenerezza, Isabella Guanzini. Non c'è altra via di umanizzazione per il tempo presente e futuro. La forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto corrisponde alla via sovrana per una nuova ecologia umana, sensibile alle mani, alle facce, alle voci e ai corpi nella loro irriducibile singolarità e verità. Questa è una professione di fede nella persistenza di ciò che sembra valere poco, in quanto destinato a svanire. Un giorno di festa, un gioco, un incontro gentile, l'essere chiamati per nome. È nei passaggi della tenerezza che il mondo si fa effettivamente vivibile e finalmente leggibile. È nella grazia sottile di un gesto che sfiora l'orrore che si aprono mondi di significati destinati a durare e a tenerci in vita ancora un po'. Tali gesti della tenerezza sono come tracce minime e luminose sullo sfondo del buio che cala sulle metropoli dell'Occidente. È la sola possibilità di una speranza per tutti.
Io sono Zanna Bianca di Jack London. Eccola, la mano del Dio abile a colpire, che si protendeva verso di lui e calava sulla sua testa. Eppure il Dio continuava a parlare e la sua voce era calma, rassicurante. Sebbene la mano fosse minacciosa, la voce ispirava fiducia. E tuttavia, malgrado la voce ispirasse fiducia, quella mano ispirava diffidenza. Zanna Bianca era lacerato da sensazioni e impulsi contrastanti. Sembrava sul punto di andare in pezzi, tanto tremendo era il controllo che stava esercitando per trattenere le forze contrarie che lottavano in lui, cercando ciascuna di avere il sopravvento, mentre lui stesso provava un'indecisione del tutto nuova. Scelse il compromesso, ringhiò, rizzò il pelo, appiattì gli orecchi, ma non morse e non scappò. La mano scendeva, si faceva sempre più vicina, toccò le punte del suo pelo ritto. Lui si abbassò sotto di essa. La mano lo seguì, premendolo più da vicino. Accucciandosi, quasi tremante, riuscì a conservare il controllo di sé. Era una tortura quella mano che lo toccava e violentava il suo istinto. Non poteva scordare in un giorno tutto il dolore che le mani dell'uomo gli avevano causato, ma così voleva il Dio e lui lottò per sottomettersi.
Io sono il re dei viaggi Ulisse di Roberto Piumini. Il re dei viaggi Ulisse all'inizio non voleva partire. Regnava contento su Itaca, che nel disegno del mondo è solo un sasso nel mare, ma per lui era la terra, la casa e la salute. Aveva vino e pane e il buon Laerte, suo padre, sedeva con lui all'ombra degli olivi a guardare l'orlo del mare che baciava la spiaggia e sempre tornava via. Aveva vino e pane e la quieta sposa Penelope dormiva e si svegliava con lui a guardare le stelle nel grande letto sul terrazzo della reggia. Aveva vino e pane e il piccolo Telemaco, fresco e dolce come un bambolotto di frutta, gli giocava tra i piedi, annusato dal cane Argo, cucciolo come lui, mentre i servi andavano e tornavano dai campi, e le tortore, con il canto di zucchero in gola, vestivano e svestivano di bianco il tetto della casa. Ma ecco che altrove voleva scoppiare la guerra. Gli Achei avevano deciso di andare a combattere i troiani perché Paride, figlio di Priamo, re di Troia, si era portato via Elena, bellissima sposa di Menelao, re di Sparta. Vendicheremo l'offesa, dicevano Menelao e suo fratello Agamennone, re di Micene. Riprenderemo Elena e, già che ci siamo, distruggeremo Troia. Così i nostri traffici con l'Oriente saranno più spediti. Ulisse, finché le notizie della guerra furono incerte, fece il sordo.
Io sono Oceano Mare di Alessandro Baricco. Poi non è che la vita vada come tu te la immagini, fa la sua strada e tu la tua. e non sono la stessa strada. Così io non è che volevo essere felice, questo no. Volevo salvarmi, ecco, salvarmi. Ma ho capito tardi da che parte bisognava andare. Dalla parte dei desideri. Uno si aspetta che siano altre cose a salvare la gente. Il dovere, l'onestà, essere buoni, essere giusti. No, sono i desideri che salvano. Sono l'unica cosa vera. Tu stai con loro e ti salverai. Però troppo tardi l'ho capito. Se le dai tempo alla vita, lei si rigira in un modo strano, inesorabile. E tu ti accorgi che a quel punto non puoi desiderare qualcosa senza farti del male. È lì che salta tutto. Non c'è verso di scappare. Più ti agiti, più si ingarbuglia la rete. Più ti ribelli, più ti ferisci. Non se ne esce. Quando era troppo tardi, io ho iniziato a desiderare, con tutta la forza che avevo. Mi sono fatta tanto di quel male che tu non te lo puoi nemmeno immaginare. Sai cos'è bello qui? Guarda, noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla. Un'orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella di notte, la marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno. È come se noi non fossimo mai esistiti. Se c'è un luogo al mondo in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare. Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo, tempo che passa. E basta. Sarebbe un rifugio perfetto, invisibile a qualsiasi nemico, sospesi, bianchi come i quadri di Plasson, impercettibili anche a se stessi. Ma c'è qualcosa che incrina questo purgatorio, ed è qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare. Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere. Alle volte sparisce, ogni tanto si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile, ma soprattutto il mare chiama. Lo scoprirai, Alice Wynne, non fa altro in fondo che questo chiamare. Non smette mai, ti entra dentro, ce l'hai addosso, è te che vuole. Puoi anche far finta di niente, ma non serve, continuerà a chiamarti. Questo mare che vedi e tutti gli altri che non vedrai, ma che ci saranno sempre, in agguato, pazienti, un passo oltre la tua vita, instancabilmente li sentirai chiamare. Succede in questo purgatorio di sabbia, succederebbe in qualsiasi paradiso, in qualsiasi inferno. Senza spiegare nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre un mare che ti chiamerà.
Sono piccole donne crescono, di Louisa May Alcott. Ben presto comparve Jo, che recava con fierezza una specie di sacco di flanella posato sopra un largo cuscino. Era seria la faccia di Jo, ma gli occhi le scintillavano e la sua voce aveva un timbro insolito, come per un'emozione contenuta. «Chiudi gli occhi e tendi le braccia», gli disse su un tono invitante. Ma Lauri indietreggiò prontamente nell'angolo, con le mani dietro la schiena e implorò. «No grazie, preferisco di no. Ho paura di lasciarlo cadere, te l'assicuro». «E allora non lo vedrai tuo nipotino», disse Jo con decisione. «Ma sì che lo voglio vedere, però dei danni risponderai tu». E obbediente agli ordini, Lauri chiuse eroicamente gli occhi, mentre sentiva che qualcosa gli veniva deposto sulle braccia. Gli fece riaprire immediatamente la risata di Jo. Sulle braccia gli avevano deposto non uno, ma due bambocci. E se ne stava lì, con i due pupetti addormentati e uno sguardo che andava da esse gli spettatori e viceversa, ma talmente spaventato che Jo sedette sul pavimento e rise a più non posso. «Due gemelli! Per Bacco!» fu tutto quello che poté dire e ripetere. Jo li tolse e si mise a passeggiarli innanzi e indietro, uno per braccio. Quasi fosse già esperto nei mestieri della puericoltura, mentre Lauri continuava a ridere fino alle lacrime. «Che bellezza! Sono due maschietti! Che nome gli darete?» «Sono maschio e femmina!» «Belli, non è vero?» esclamava il padre orgoglioso, che con un viso raggiante di gioia contemplava i suoi marmocchi rossastri come se fossero due angioletti in plumi. «Ma qual è il maschio e qual è la femmina?» domandò Lauri, chinandosi un poco per guardarli meglio. «Ami ha messo i nastrini azzurri al maschio e rosa alla femmina, come usano in Francia. Così li riconosciamo. E poi uno ha gli occhi celesti e l'altro blu». Lauri depose un grosso bacio su ognuna delle piccole guance, il che provocò altre risate e fece strillare i due pupi. «Il maschio è questo, si vede. Guarda come calcia e come ti mostri i pugni. Un vero pugilatore. «Senti un po', giovanotto Brooke, pigliatela con uno della tua misura, ti pare?» esclamava Laurie, che si divertiva un mondo nel sentirsi sfiorare il viso dal minuscolo pugno agitato a caso. «La bambina la chiameremo Daisy, mentre il maschietto lo chiameremo Demi. Daisy e Demi, proprio così. Lo sapevo che Teddy l'avrebbe indovinata!» esclamò Joe battendo le mani. «La indovinò anche quella volta, fu una cosa certa, perché i due gemelli furono Daisy e Demi, per sempre.»